Ave Maria, continuiamo le nostre catechesi. Nelle precedenti puntate ci siamo soffermati sul terzo articolo del simbolo apostolico, che recita: Il quale fu concepito di Spirito Santo nacque da Maria Vergine. Quindi il simbolo apostolico passa direttamente alla passione e morte di Gesù, perché gli apostoli si proposero di darci nel simbolo apostolico un compendio delle verità essenziali per la nostra fede. Tuttavia sarà bene per noi, cosa utile e vantaggiosa, dice il nostro autore, soffermarci anche sulla vita privata e pubblica di Gesù. In questa catechesi ci soffermeremo sui fatti principali che riguardano l'infanzia e la vita nascosta del Salvatore, l'infanzia di Gesù. 8 giorni dopo la sua nascita, Gesù bambino fu circonciso come tutti gli altri figli degli ebrei, secondo il comando dato da Dio nell'antica legge. Era una cerimonia, la circoncisione, umiliante e dolorosa che Dio aveva imposto ad Abramo e ai suoi discendenti, e che doveva essere come il suggello dell'alleanza che Dio aveva stipulato col santo patriarca, come un segno che distinguesse lui e tutta la sua progenie. Così è scritto nel libro del Deuteronomio: Disse Dio ad Abramo, da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Sia circonciso tra voi ogni maschio. Vi lascerete circoncidere la carne del vostro membro e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. Naturalmente, si capisce che la legge della circoncisione non obbligava in alcun modo Gesù, il figlio di Dio. Non occorreva che egli portasse nella sua carne il segno dell'alleanza col suo divin padre, dal momento che Gesù è nel padre e il padre è in lui. Inoltre la circoncisione supponeva che chi la subiva fosse concepito nel peccato, mentre Gesù Cristo, esente da ogni peccato, era anche esente da questa legge. Tuttavia vi si sottopose come gli altri figli di Israele, per varie ragioni. Anzitutto per palesarci il suo amore infinito, con l'offrire all'Eterno Padre, sin da fanciullo, un po' di quel sangue che poi avrebbe versato copiosamente sul Calvario per la nostra salvezza. Secondo, per darci luminosi esempi di umiltà e di obbedienza. Lui che era venuto proprio per riparare la disobbedienza di Adamo ed Eva, la disobbedienza di ciascuno di noi alla legge di Dio. Terzo, per inculcare la necessità della circoncisione spirituale, che consiste nella mortificazione e nella penitenza. Nella cerimonia della circoncisione fu anche imposto il nome di Gesù, come era stato ordinato dall'angelo alla Madonna e a San Giuseppe. Era in uso tra gli ebrei dare ai propri figli un nome di famiglia nell'atto della circoncisione. Il divin pargoletto invece fu chiamato Gesù, che vuol dire Salvatore, e significa la missione che il Figlio di Dio doveva compiere sulla terra, quella cioè di salvare tutto il mondo. Quindi a lui solo e a nessun altro si poteva dare un tal nome che è al di sopra di ogni altro nome, come dice San Paolo nella lettera ai Filippesi. Pensiamo con quale rispetto, con quale devozione la Madonna e San Giuseppe devono aver imposto questo nome a Gesù bambino, come era stato comandato dall'angelo. Essi che ben ne comprendevano la grandezza e le ineffabili proprietà che questo nome conteneva, esprimeva, sapevano che questo nome doveva avere una grande potenza in cielo e in terra, che per esso gli uomini tutti dovevano aspettarsi ogni bene dalla divina misericordia. Non vi è sotto il cielo altro nome nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Dunque non pronunciamo mai questo nome se non con grande riverenza. Invochiamolo di frequente, col cuore e con la lingua, nella gioia e nella tristezza, nei bisogni spirituali e in quelli temporali. Invochiamolo prima di addormentarci e ogni mattina al primo risveglio. Questo nome sarà dolcezza al cuore, purificherà le labbra e ci farà forti contro le tentazioni. Al nome di Gesù, poi, si aggiunge quello di Cristo, che vuol dire unto, consacrato, e denota tre eccelse dignità che riguardano il nostro Salvatore. Nell'antica legge, infatti, era in uso ungere con olio tre categorie: i re, i sacerdoti e i profeti, i quali venivano unti per essere abilitati a compiere degnamente il loro ministero. Ora Gesù Cristo, anche come uomo, ebbe queste dignità. Fu sommo profeta, perché egli è la parola, no, del Padre, ci svela la verità, ci fa conoscere pienamente la volontà del Padre. Sommo sacerdote e infine sommo re. Per questo fu consacrato non da mano d'uomo né con olio materiale, ma fu unto spiritualmente dal celeste Padre con la grazia e le virtù abbondantissime dello Spirito Santo, che si diffuse sulla sua anima umana nell'istante che essa fu unita alla divina natura. In sostanza, l'unzione di Gesù è la pienezza della divinità che in lui abita corporalmente, personalmente. E per questa unzione egli ha il nome di Cristo, Gesù Cristo. Oltre all'episodio della circoncisione, nell'infanzia troviamo anche quella della presentazione al Tempio. 40 giorni dopo la sua nascita, Gesù fu presentato al Tempio di Gerusalemme secondo la legge. La legge mosaica infatti prescriveva che ogni fanciullo primogenito doveva essere offerto a Dio e riscattato con denaro e con l'oblazione di un agnello, se apparteneva a una famiglia ricca, o di due tortore, se era di famiglia povera. Un'altra legge di Mosè anche prescriveva che ogni puerpera, entro un termine fisso, doveva recarsi al tempio per essere purificata. È evidente che anche qui la Madonna non era soggetta né all'una né all'altra di queste leggi, perché era la più pura degli angeli ed era la madre di Dio, che è superiore a ogni legge. Tuttavia vi si sottomise come le madri ordinarie, dando così mirabile esempio di obbedienza e di umiltà, poiché essa era povera, nel presentare Gesù bambino offerse due tortorelle. Il Vangelo ci racconta come nel Tempio in quel momento vi era un santo vecchio di nome Simeone, al quale il Signore aveva promesso che non sarebbe morto prima di aver veduto il Messia. Egli prese tra le braccia il bambino Gesù, che riconobbe come Dio, e pieno di giubilo intonò un cantico al Signore, dicendo che moriva in pace e soddisfatto per aver avuto la fortuna di vedere coi propri occhi il Salvatore del mondo. Egli predisse, mosso dallo Spirito Santo, che egli sarebbe stato posto come un segno di contraddizione e che la spada del dolore avrebbe trapassato il cuore della madre quando ella avrebbe assistito alle pene del suo divin figlio. L'adolescenza di Gesù. Dopo la presentazione di Gesù al Tempio, pochi fatti registra il Vangelo riguardanti l'adolescenza del nostro Salvatore. E questi sono la sua fuga in Egitto e la strage degli innocenti, il suo ritorno e soggiorno a Nazareth, quindi la disputa coi dottori dodicenne nel Tempio di Gerusalemme. La strage degli innocenti. Dopo la partenza dei magi, che erano venuti ad adorare il santo bambino nella capanna Betlemme, il re Erode si adirò fortemente per essere stato deluso nell'aspettarli. Ordinò quindi che tutti i bambini di Betlemme e dei dintorni, dai 2 anni in giù, fossero trucidati, e sperava in questo modo di riuscire a uccidere anche il bambino Gesù. Ecco, la storia ci ricorda anche da altre fonti come Erode fu davvero un uomo sanguinario, tanto che farà uccidere 2 dei suoi figli, 2 zii, il suocero con la suocera, La stessa moglie chiamava pazzamente Marianne, sempre per il timore e la paura che congiurassero contro di lui. 5 giorni prima di morire farà uccidere anche l'altro figlio che aveva destinato come suo successore al trono. Vedendosi vicino a morire, sapendo che la sua morte sarebbe stata oggetto di gioia agli ebrei, ai quali era diventato odioso per le sue crudeltà, fece anche radunare in Gerico i personaggi più ragguardevoli della Giudea, dando ordine che appena spirato fossero tutti trucidati perché la sua morte diventasse un lutto generale nel suo regno. Ordine che poi, grazie al cielo, non venne eseguito, ma che sta a provare la crudeltà di questo tiranno sanguinario. Il comando di uccidere tutti i bambini a Betlemme, dai 2 anni in giù, fu eseguito e la Chiesa onora la memoria di questi piccoli martiri. Pochi giorni dopo la solennità del Santo Natale, appunto la festa dei Santi Innocenti. Ma Erode, con la strage ordinata, non riuscì nel suo barbaro intento perché un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e rimani colà fin tanto che non ti avviserò. L'Egitto era un paese vicino a quelli degli ebrei e soggetto all'autorità di un altro re, e così la santa famiglia vi andò e vi rimase fin dopo la morte del crudele Erode. E così si adempì quanto era stato predetto dal Signore per mezzo del profeta Osea: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Il ritorno e la dimora in Nazareth. Morto Erode, l'angelo del Signore apparve di nuovo in sogno a Giuseppe e gli disse di tornare in Israele, perché erano morti coloro che attentavano alla vita del bambino. Giuseppe con la santa famiglia ritornò e si ritirò nella Galilea prendendo dimora a Nazareth, donde venne a Gesù il soprannome di Nazareno, come era stato anch'esso predetto dai profeti. In questa città Gesù abitò fino all'età di 30 anni con la Santissima Vergine e con San Giuseppe, suo padre putativo. Il Vangelo non ci narra i particolari della vita del Redentore durante questa sua dimora a Nazareth, ma con parole molto istruttive ci dice che Gesù era soggetto a Giuseppe e a Maria, cresceva in sapienza, in età e in grazia presso Dio e presso gli uomini. Un solo fatto particolare è riferito dal Vangelo riguardo all'adolescenza di Gesù ed è il suo smarrimento, nel Tempio, e la disputa coi dottori. All'età di 12 anni, ci dice il Vangelo, Gesù fu condotto dalla madre e da San Giuseppe al tempio per le feste di Pasqua. Terminate queste solennità, Maria e Giuseppe se ne partirono in compagnia di altri e Gesù rimase in città senza che essi se ne accorgessero, proprio perché le carovane che da Gerusalemme partivano per tornare in Galilea erano divise tra uomini e donne, da qui l'equivoco per cui la Madonna pensava che Gesù bambino fosse con San Giuseppe e San Giuseppe con la Madonna. Quando poi la sera le famiglie si riunivano, allora la Madonna e San Giuseppe si accorsero che mancava il bambino Gesù. Per questo lo cercarono tra i parenti, gli amici, non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme e dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre egli li ascoltava e li interrogava. E quanti l'udivano erano stupiti della sua sapienza e delle sue risposte. Maria allora gli disse: figlio, perché ci hai fatto così? Ecco tuo padre Dio, angosciati ti cercavamo. Vedete la delicatezza della Madonna che mette prima del suo dolore il dolore di San Giuseppe, tuo padre e io, angosciati ti cercavamo. E Gesù rispose: perché mi cercavate? Non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del padre mio? Con questa risposta Gesù annunziava che egli aveva da compiere in terra la missione che il padre gli aveva affidato. Quella risposta era una risposta indirizzata a ciascuno di noi, volendo insegnarci che quando si tratta del servizio di Dio, nessun'altra cosa ce ne deve distogliere, anche se ci fosse cara come lo sono i parenti, come lo era la Madonna e San Giuseppe per lui, per il suo cuore. La gloria di Dio, cioè, deve andare prima di ogni altra cosa, deve essere la prima nei nostri doveri. Gli esempi della vita nascosta di Gesù. La vita che passò Gesù in Nazaret per lo spazio di circa 30 anni fu nascosta, fatta di sacrificio, laboriosa e ricca di tutte le virtù. San Giuseppe esercitava l'umile mestiere di falegname, che con lo stento delle sue braccia procurava il pane per sé e per la povera famiglia. E Gesù, che pure era Dio uguale al Padre, non disdegnò di incallire anch'egli le mani in questo mestiere, maneggiando i vari strumenti. Nessuno conobbe in quel tempo chi fosse Gesù e chi fosse Maria. Tutti lo credevano il figlio del falegname, poiché lo vedevano nell'officina aiutare nell'arte sua il Padre putativo. E in quella vita nascosta agli occhi degli uomini, ma preziosa e ammirabile agli occhi di Dio e degli angeli, egli vuole dare a noi l'esempio di grandi virtù. Vuole non solo santificare il lavoro a cui tutti siamo tenuti, condannare l'ozio che è il padre di tutti i vizi, ma ancora farci amare la fatica, mostrando che qualsiasi professione, sia essa anche la più umile e bassa, è sempre onorevole, purché esercitata nobilmente. Vuole insegnarci l'ubbidienza, e sebbene egli fosse il creatore e il signore di tutte le cose, volle vivere interamente soggetto a due creature, alla sua cara madre e a San Giuseppe. Volle insegnarci con questo l'amore all'umiltà, alla povertà, alla ritiratezza, al sacrificio. E fa davvero pensare, riflettere, come di 33 anni che Gesù compie sulla terra proprio per salvare il genere umano, 30 li passi nel nascondimento, quasi a insegnarci che ciò che glorifica maggiormente Dio è il compiere la sua volontà nelle piccole cose di ogni giorno. Tali furono gli esempi dati da Gesù nella sua vita nascosta, esempi che noi tutti dobbiamo studiarci di imitare. Fatti ed esempi. I grandi devoti del nome di Gesù. Uno zelantissimo apostolo del nome di Gesù fu San Bernardino da Siena. Fattosi religioso francescano, percorse molte città d'Italia predicando e convertendo i popoli dai loro cattivi costumi e in discordia con il nome di Gesù. Egli lo aveva sempre nel cuore, sulla bocca. Lo portava dipinto su una tavoletta, dovunque si recava, al monogramma IHS. E così poteva ottenere che questo nome fosse scolpito, impresso, sui palazzi, sugli edifici pubblici. San Leonardo da Porto Maurizio nelle sue predicazioni esortava le persone a porre il nome di Gesù dipinto o scolpito sulle porte delle loro case. E durante una predicazione fatta a Genova ottenne che questo nome fosse posto sulle porte della città al suono delle campane e allo sparo dei cannoni. San Ignazio di Loyola scelse il nome di Gesù come stemma dell'ordine religioso da lui fondato, che volle chiamare Compagnia di Gesù. Volle pure che le principali chiese pubbliche ufficiate dai religiosi del suo ordine avessero per titolare il nome di Gesù, e queste chiese si ammirano a Roma, a Napoli e in altri luoghi. San Bernardo, ancora, manifestò una venerazione e un culto singolare per il nome di Gesù nei suoi scritti, riboccanti di fervore e di dolcezza. Compose in onore di questo santo nome un inno di 49 strofe, alcune delle quali formano i tre inni che canta la Chiesa nella sua liturgia durante questa festa. Un re in veste da schiavo. Il re Carlo II d'Inghilterra, dopo una sconfitta toccata in una battaglia, fu costretto a fuggire dal suo regno. Per non ricadere nelle mani dei suoi nemici, si travestì cambiando le vesti regali con un rozzo abito di artigiano e si mise a fare il taglialegna, maneggiando la scure. Chi lo vedeva in quell'abito lo riteneva un povero lavoratore, ma i suoi familiari, che conoscevano il segreto, ravvisavano in lui il loro sovrano. Allo stesso modo Gesù, rivestito della nostra umanità, era ritenuto un semplice uomo, sebbene egli fosse Dio e il re dell'universo. Un santo contadino. Sant'Isidoro Agricola. I suoi genitori, poveri di beni e di fortune, ma ricchi di pietà, gli ispirarono fin dall'infanzia l'orrore del peccato, l'amore a Dio e l'amore anche al lavoro. Fatto grande, venne accolto nella casa di un uomo facoltoso per lavorare le sue terre. Isidoro eseguiva sempre scrupolosamente i comandi del padrone, non veniva meno neppure una volta ai suoi più piccoli doveri. Intanto trovava anche il tempo di attendere con tutta la pietà possibile alla santificazione della sua anima, anzi di raggiungere la cima di una santità straordinaria. Ogni mattina prestissimo correva alla chiesa per la preghiera, per la messa e spesso per i sacramenti. Poi, tutto rassegnato alla divina provvidenza, se ne andava per i suoi lavori campestri e la sera tornava di nuovo in chiesa per ringraziare e benedire il buon Dio. Il padrone per questo lo faceva sovente segno di beffe, maltrattamenti, insulti. Isidoro però benediva il Signore di quelle umiliazioni e ne prendeva motivo per essere più paziente e ancora più esatto nell'adempimento dei suoi doveri. Un giorno, mentre arava coi suoi buoi un pezzo di terreno vicino alla casa, il padrone, stando dalla finestra per osservarlo, vide Isidoro con gli occhi rivolti al cielo, con le braccia aperte, coi piedi che non toccavano la terra, sollevato per aria. Scese allora in fretta le scale, per sincerarsi del fatto. Si avvicinò a Isidoro, lo toccò, lo scosse, ma egli pareva come morto, in estasi. Volse gli occhi ai buoi e vide che un angelo, di straordinaria bellezza, adorno di due bianchissimi ali, guidava i buoi per mano. Intanto Isidoro rinvenne dalla sua estasi e, senza accorgersi della presenza del padrone, si apprestò gravemente a riprendere il suo lavoro. L'angelo disparve e il padrone, pieno di stupore per il miracolo veduto, si gettò ai piedi del santo, chiedendogli perdono dei maltrattamenti passati, promettendo da allora in poi di averlo non più come servo, ma come fratello. Isidoro, santificando sempre sull'esempio di Gesù di Nazareth le sue fatiche, giunse così a una santità tanto imminente da suscitare l'ammirazione di tutta la Spagna e la venerazione della Chiesa universale. E oggi è invocato come il protettore di Madrid.